Allora, stiamo leggendo la lettera di Giacomo e oggi inizieremo anche il capitolo 5, che è l'ultimo. E capite che appunto sono 5 capitoli, sono 5 paginette. Avremmo potuto leggerla in 20 minuti e dedicare gli altri 40 a commentarla un po' velocemente. E invece stiamo andando a rilento perché capite, bisogna dare peso alle parole, cioè le parole si srotolano in fretta, ecco, e c'è il rischio appunto che noi siamo traditi dalla fretta. Allora, tutta la Bibbia ha bisogno del nostro tempo, lo diceva bene il pastore Bonhoeffer, la Bibbia ha bisogno del tuo tempo, cioè che gli si dedichi tempo, che si dia attenzione alle parole. È bella questa immagine, capite che noi siamo persone che credono che Gesù è venuto qui in mezzo a noi, ha annunciato il regno di Dio, eppure ne attendiamo il ritorno. Secondo una formula che è diventata famosa, i cristiani vivono tra il già e il non ancora. Gesù è già venuto, il seme del regno è già stato piantato su questa nostra terra, ma non è ancora diventato quel grande albero che deve diventare. Appunto, e noi lo sperimentiamo di fronte ai drammi di questo mondo, tutto il non ancora. Ecco, allora, in questo tempo noi dobbiamo vivere l'attesa come attenzione. Cioè, cosa vuol dire attendere? Vuol dire che stiamo con le braccia conserte dicendo: Signore, vieni presto a sistemare questo mondo storto, perché no, noi questo tempo ci è dato proprio per, appunto, per fare nostra la parola. L'Apostolo Pietro dirà che i tempi si prolungano come manifestazione della pazienza di Dio nei nostri confronti, cioè Dio ha pazienza, desidera che noi nella nostra libertà, non per imposizione, ci avviciniamo a dare forma all'Evangelo. Allora noi cerchiamo appunto di leggerlo con calma, parola per parola, sia perché la Bibbia richiede questa attenzione, questa pazienza, sia perché abbiamo visto ci sono dei temi grossi che ci riguardano e forse anche un po' per un risarcimento che dobbiamo dare alla lettera di Giacomo, perché soprattutto nel mondo protestante è stata un po' svalorizzata, perché ha giocato molto questo giudizio un po' perentorio, a mio giudizio sbagliato, però insomma, poi ognuno la pensa come vuole, di Lutero, che diceva: è una lettera di paglia. L'oro lo trovi nelle lettere paoline, perché Paolo parla dell'Evangelo, del cuore della fede e soprattutto della giustificazione per fede. Non sei tu che scali il cielo, che ti giustifichi, che ti ritieni giusto, è Dio che, nonostante il tuo peccato, ti dichiara giusto e ti chiede solo di accogliere nella fede la sua iniziativa. È lui che è sceso in mezzo a noi. Non noi che ci siamo arrampicati su verso il cielo. Giacomo non è che non dica questo, anche se l'abbiamo visto, vi ricordate, letteralmente dice che sono le opere che giustificano. È questo che ha fatto un po' scalpitare Lutero. Ma attenzione, per Giacomo non sono le opere umane, ma le opere della fede. Cioè, anche Lutero e anche Paolo soprattutto sa che la fede opera per mezzo dell'amore, non è una fede inattiva, cioè quando tu ricevi un dono, poi il dono ti cambia, non è che sei passivo, fa tutto Dio, mi dà questo dono e si arrangia lui, cioè in una relazione d'amore, se tu accogli l'altra persona, l'altra ti cambia, suscita in te un desiderio, per esempio, di imitarla, cioè di dire: siccome stimo questa persona, le voglio bene, anch'io vorrei essere come lei. Ecco. Allora, le opere di cui parla l'Apostolo Giacomo sono le opere che nascono in un contesto di fede, non le opere nostre, frutto delle nostre forze, di noi che vogliamo scalare il cielo. Quindi io penso appunto che dobbiamo dare peso anche perché fa parte delle scritture. Ecco, anche questa è un'altra cosa da tenere presente, cioè perché ognuno di noi ha un canone nel canone. Il canone vuol dire le scritture. Poi di tutte le scritture c'è qualcuna che ci piace di più. A me piace di più il Vangelo di Marco, a un altro gli piace più il Vangelo di Giovanni, a uno gli piace Deuteronomio, a un altro gli piace Isaia. Ognuno ha le sue preferenze, il canone nel canone. È normale che sia così, va bene. Però la Bibbia ti chiede di ascoltare tutte le voci della polifonia, Per esempio, quest'anno con un gruppo che non è che è di Verbania, un gruppo dall'altra parte del Lago Maggiore che da qualche anno organizza dei corsi biblici, l'anno scorso io e Lidia abbiamo proposto di leggere insieme il libro di Ruth e il libro di Giona, che parlano della presenza degli stranieri. Ruth, la Moabita, che secondo il Deuteronomio nessun Moabita entrerà nell'assemblea di Dio, diventa l'antenata del Messia, di Davide. Giona, il credente tutto d'un pezzo, che non riesce a capire come questo Dio possa dare una seconda volta al popolo di Ninive, che si pente, che poi Giona è conosciutissimo. E questi libri sono stati scritti in un momento delicatissimo, quando l'intelligenza, cioè le persone... i dirigenti, i quadri di Israele erano stati deportati a Babilonia, perché è successo così, cioè i babilonesi non hanno deportato tutti, perché chi rimaneva poi a lavorare la terra? Hanno deportato solo quelli che loro ritenevano un po' la classe dirigente. A un certo punto i babilonesi perdono il loro primato nella regione, non sono più la superpotenza, perché arrivano i persiani. Arriva Dario, arriva Ciro soprattutto, che dice: potete tornare, anzi vi invito a tornare a ricostruire le mura, a ricostruire il tempio. Ecco, quello è un momento delicatissimo, perché in quel punto, a quel punto c'è una guerra civile tra il popolo di Israele, tra quelli che sono rimasti, che verranno chiamati un po' con disprezzo popolo della terra, Am vuol dire popolo, a Arez, il popolo della terra, cioè come noi, terroni, potremmo dire, contadini, ecco, e questi che sono arrivati. Cioè c'era un conflitto per dire chi è il vero ebreo, chi è il vero fedele, ecco. Era un momento delicatissimo. Allora Ruth, il libro di Ruth che è stato scritto in quel momento, il libro di Giona, dicono: attenzione, non dobbiamo ridurre la fede di Israele a qualcosa di troppo particolare che esclude gli stranieri, perché Dio si serve anche di una donna moabita, perché Dio riesce a convertire il cuore. Guardate che Giona, oltre ad essere un bel libro, è per i ragazzi eccezionale, ecco, è il libro che si legge nel giorno di Yom Kippur, cioè nel giorno in cui tu denunci i tuoi peccati e ti penti, prendi come esempio di pentimento un popolo straniero, perché sono i niniviti, gli abitanti di Ninive, a convertirsi, mentre Giona è un po' un profeta dalla testa dura, che non capisce, che si arrabbia per questo Dio così misericordioso. Bellissimo, questo è interessante. Però nello stesso periodo in cui sono stati scritti Ruth e Giona, sono stati scritti anche Esdra e Neemia, e noi quest'anno faremo Esdra e Neemia a questo corso, che sono dei libri un po' difficili, sono dei libri in cui si dice: ragazzi, se dobbiamo ricostruire il popolo, gli stranieri via, tu sei sposato con una donna straniera, ripudiala, perché se no si perde l'anima. Allora, a me personalmente piace più Ruth e Giona, ma nella Bibbia c'è anche Esdra e Neemia. Bisogna confrontarsi con tutti i libri, capite cosa voglio dire? Ognuno ha le sue preferenze, il canone nel canone. Però poi bisogna dire: ascoltiamo anche quelle altre voci che magari faccio fatica all'inizio a capire, ma che fanno parte del coro, della polifonia delle scritture bibliche. La Bibbia è una grande discussione. È bellissimo, è la sapienza che c'è anche nel Talmud, cioè nella interpretazione fatta dalla tradizione di Israele, cioè che c'è una discussione tra i tanti maestri, ma già nella Bibbia, cioè la discussione non è solo su come interpretiamo questo passo, ma anche i vari libri biblici sono veramente una grande discussione e non vanno isolati. Noi leggiamo un libro per volta, per forza di cose, però dobbiamo sempre pensare che questo libro sta dialogando con altri libri che magari hanno una differente sottolineatura. Quindi, va letto tutta la Bibbia, quindi anche Giacomo, anche se magari a volte l'abbiamo un po' messo da parte, e vi dicevo anche perché pone dei temi grossissimi. Ne abbiamo visto, solo quelli degli ultimi capitoli. Abbiamo visto il tema della parola e dicevo, qui Giacomo non è solo come, se lo leggi in fretta, è come un genitore che dice al figlio mi raccomando parla bene, non dirle parolacce, ecco, e banalizziamo. No, qui viene proposta un'etica della parola, un'etica della comunicazione, come parliamo. E vi dicevo, oggi è veramente un aspetto capitale questo, perché se le parole sono avvelenate, si avvelenano le relazioni, si avvelena anche il nostro cuore. Dimmi come parli, ti dirò chi sei, potremmo dire, cioè il come, non solo il che cosa. Noi cristiani siamo stati preoccupati del che cosa. Devo annunciare Gesù, devo dire l'Evangelo, benissimo, va bene, ma come lo dici? Non devi dire solo l'Evangelo, ma lo devi dire in modo evangelico. Non devi parlare solo della grazia, ma il modo con cui ne parli deve essere gratuito, all'insegna della grazia. Allora, Giacomo su questo veramente ci ha preso un po' per il bavero e si è detto, ma tu che uso fai della parola? E tutti ci siamo sentiti un po', come dire, messi in discussione, perché è chiaro che noi siamo in questa società dove le parole si moltiplicano, dove, ma sì, tanto una parola non conta. E invece qui ti viene detto, guarda che puoi misurare la qualità del tuo essere credente a partire dall'uso del linguaggio, da come parli, dall'attenzione al tuo interlocutore, non solo dire io dico quello che penso, sì, ma serve, è utile. L'Apostolo Paolo lo dirà per la Chiesa, in quei bellissimi capitoli della prima lettera ai Corinzi, 13, 14, 15, dove c'è anche, 12, 13, 14, dove c'è il capitolo 13, il famoso inno all'amore, no? Se non ho l'amore sono come una campana che suona e basta, ecco. Lì dice, ci sono tanti carismi, tanti doni. Per fortuna non siamo delle fotocopie, ognuno ha la sua storia, ha i suoi doni. Però ogni dono deve misurarsi con questo criterio. È per l'edificazione comune? Serve a te per metterti in mostra, faccio il pastore, faccio vedere che parlo bene, faccio di qua. O serve per costruire l'edificazione, cioè questa preoccupazione estroversa, non introversa, non preoccupata di sé, ma preoccupata di, usiamo questa parola che adesso va un po' di moda, che il nostro modo di parlare, di agire sia generativo, la generatività, cioè vuol dire che tu fai nascere qualcosa, che tu non sei preoccupato solo di affermare te stesso. Abbiamo visto come questo problema della parola però si radichi nel cuore, perché è dalla pienezza del cuore che escono le parole. E Giacomo dice, sapete qual è il problema del cuore? Che a volte noi siamo doppi, siamo persone dall'animo doppio, dipsici, diceva, dalla psiche sdoppiata, siamo divisi. E qui c'è, l'altra volta abbiamo un po' insistito su questo problema della divisione, che non è solo la divisione all'interno della comunità cristiana, perché abbiamo idee diverse, perché siamo chiese diverse, o nella società o nella politica, è una divisione che parte già dal cuore, per dirla con qualche siciliano famoso, siamo uno, nessuno, 100.000, siamo persone che a volte siamo appunto dei camaleonti, siamo persone...
Posso dire una cosa? Oggi si usa tanto la parola ambivalente, la stessa cosa.
Ma dipende come la si usa, perché ci sono realtà che sono ambivalenti, cioè che hanno una persona, valenza doppia. Sì. È una, detta così sembra quasi la stessa cosa, cioè una persona che...
In ambiente di lavoro si usa tanto,
sì,
questo.
Ma forse perché allora ha due compiti da assolvere, no?
No? Due.
Fa un esempio.
Non lo so, se devi fare, porre chiaramente una critica, un discorso... per dare ragione o torto a qualcuno, vai dalla persona e dici sì, va bene, poi vai dall'altra e dici ugualmente sì, va bene.
Ah, sì, allora l'altra. Sì, allora sì, vuol dire che...
Non riesco a spiegarlo.
Sì, sì, no, in quel senso ambivalente sì. Sì, sei un animo doppio perché non dici quello che veramente pensi, ma appunto...
O
quello che è vero. Ma vuoi solo tenere buone le persone, certo, sì, sì, sì.
Per vedere con che fine lo fai.
È vero anche quello, sempre, certo.
Sempre proprio vanto, a me non è...
Ah, per il vanto.
Cioè, sempre a proprio vantaggio, nel senso che ti sei fatto... ben volere da uno o dall'altro, ma poi sono cose che vengono fuori, no? Non rimane mai nascosto questo aspetto, purtroppo.
Sì, le applicazioni...
Però ha creato nel frattempo un po' di danni.
Immagino. Le applicazioni sono tante, avete in mente che Giacomo le radicalizza, cioè o servite Dio o servite Satana, no? E dicevamo appunto che lì è proprio, come dire, una due opposti. Due spiriti.
Come si chiama? Geist und Unterscheidung. Che vuol dire la scissione dello spirito.
Sì. E questo è anche un altro tema grosso per oggi, cioè per la nostra umanità, cioè che riguarda l'identità, cioè siamo persone che riescono a creare unità, cioè l'unità non è un dato di partenza, perché è chiaro che noi viviamo in tanti ambienti, in tante situazioni, un conto se siamo al lavoro, un conto se siamo in casa, un conto se siamo in chiesa, un conto con gli amici, un conto con le persone di cui non ci fidiamo. È chiaro che però in queste situazioni così differenti c'è la tensione a unificare il tuo cuore. Vi dicevo appunto che per la Bibbia questo viene espresso con l'aggettivo puro, noi puro l'abbiamo legato in maniera un po' moralistica, crea in me, o Dio, un cuore puro, del Salmo 51, vuol dire appunto un cuore che è unificato, potremmo, come l'oro puro, che non è mischiato ad altri materiali preziosi. Ecco, Giacomo insiste su questo, come si crea unità? È chiaro che il dato di partenza è la frammentazione, è il fatto che siamo persone che fanno tante cose, che si confrontano con tante persone, ma riusciamo in questa frammentazione a cercare l'unità? L'altra volta poi avevamo ragionato sul tema del giudizio, vi ricordate? Queste parole durissime, al versetto 11 del capitolo 4, non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, chi giudica il fratello, parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Cioè, lui dice, nei confronti della parola di Dio, come ci poniamo? Come chi dall'esterno giudica se l'altro la fa? Il giudice si esprime nei confronti di un imputato, di qualcun altro, non di se stesso. O siamo persone che sono persone che operano la legge, vuol dire la parola che diventa così imperativa per me da diventare legge. E questo è un altro grande tema, io appunto vi ho letto Dostoevskij, ma perché capite, qui c'è tutta una spiritualità, c'è un modo di porsi, c'è un modo di porsi personale, in cui certo tu valuti le situazioni, non è che siamo persone che gli va bene tutto, però cosa vuol dire non essere giudici? Pur essendo critici, pur essendo persone che usano la testa, che guardano la realtà, cosa vuol dire? Guardate, questo è grosso, per me è un interrogativo grossissimo e me lo chiedo anche a livello non solo individuale ma comunitario, questo forse lo capite meglio, cosa vuol dire un cristianesimo non giudicante? Perché agli occhi degli altri le chiese sono moraliste, sono giudicanti, e questo sì, e questo no, e questo no, e questo no. Come riusciamo a dare un'altra idea della fede? Come riusciamo a dire Certo che c'è un giudizio, certo che Dio poi, e lo vedremo già adesso nel brano che leggeremo, c'è un dire sì, però attenzione, guarda che poi arriva il giudizio di Dio, ma è di Dio, non è il tuo, è di Dio. Cioè bisogna distinguere l'opera nostra, l'opera delle chiese, dall'opera di Dio. Se ci sostituiamo a Dio è la fine. Allora questo è un tema grosso, quello del giudizio, su cui, vedete, lo studio biblico è così, cioè io provo a evidenziare alcune cose, però poi dovete riprenderle, riflettere, cerchiamo di capire nello studio biblico il testo in sé, poi nella riflessione personale, nella preghiera uno dice sì, ma cosa vuol dire per me, per il mio vissuto? Sono due passaggi, il testo in sé, cioè mi metto in ascolto, ascolto una parola che non è solo la fotocopia dei miei pensieri, anzi a volte dice cose diverse, e poi però il secondo passaggio, dopo aver letto bene, dopo essersi soffermati, dopo aver appunto ruminato questa parola, allora uno dice sì, ma nel mio vissuto concreto cosa vuol dire questa parola? Quello è il lavoro che dovete fare voi, che dobbiamo fare noi dopo, personalmente. Ecco, allora, siamo arrivati al versetto 13 del capitolo 4. Questa sera riusciremo a fare questo e poi l'inizio del 5. E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Allora, è molto... si capisce, eh? Cerchiamo di dargli eco a queste parole che sono però di per sé chiare e molto... ha cambiato discorso. E ora a voi che dite. Chi sono questi voi? Sta parlando la comunità cristiana. Probabilmente nella comunità cristiana c'erano persone... L'esempio che fa è dei mercanti, no? Staremo un anno in un posto, trafficheremo e guadagneremo. Ecco, però non è questo, non gli interessa, come succederà dopo il versetto 5, prendere di mira una categoria, ma cerca di ragionare su un atteggiamento, su una postura, si potrebbe dire, cioè come che non è solo la postura fisica, no? Quando si va dal fisioterapista che ti si metta con la schiena dritta o con la postura esistenziale, cioè allora riprendiamolo con calma. Voi dite oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, quindi è un ragionamento di chi progetta sul lungo tempo, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Questo lo dicono appunto le persone che vogliono progettare la loro vita, che è una cosa positiva, cioè non si vive a spanne, ma non so cosa farò, vediamo, perché capite, il rischio è che noi sulle cose più importanti viviamo a spanne, sul lavoro non ti è permesso, il lavoro c'hai degli orari, devi fare delle consegne, devi fare delle cose, sulla vita cristiana, sulla... ma sì, quando ho tempo, quando... Io sono uno di quelli che dice... No, dobbiamo darci anche degli strumenti. Io lo dico per me perché io se non mi do degli strumenti non li... certe cose non le faccio, mi dimentico, sono pigro, ecco. Allora mi dico, per esempio, lo strumento che a me serve, però è proprio personale, è che ogni 3 mesi, mi sono dato questo ritmo, ogni 3 mesi mi prendo mezza giornata, un sabato pomeriggio, e provo a ripassare i 3 mesi, a vedere cosa è successo, e mi chiedo qual è il passo in avanti, non la scalata del Monte Everest, ma il piccolo passo in avanti che su un aspetto che ho visto problematico in questi 3 mesi sono chiamato a compiere. E me lo scrivo, perché se lo dico a voce me lo dimentico. Me lo scrivo e quindi dopo, quando sono passati gli altri 3 mesi, vado a vedere cosa avevo scritto 3 mesi fa, come avevo fotografato la mia situazione. alcune cose rispetto all'uso del tempo, all'uso del denaro, alle relazioni, perché poi le domande devono essere concrete, se no capite, la vita spirituale rischia di essere qualcosa di aleatorio. Lo spirito, sì, Dio mi dice, invece la vita è anche fatta di scelte. Io una volta mi ho detto, quanto tempo passi al telefono? Bene, guarda, qui c'è un problema. Devi dire il passo in avanti sarà, bene, meno tempo al telefono. Meno tempo non in generale, se vedi che hai passato più di 2 ore al giorno, nei prossimi 3 mesi lavoro per non passare più di 1 ora al giorno. Cioè, capite un po' la concretezza, ecco. Allora,
scusa,
sì.
Però sta a vedere perché sei al telefono.
Certo,
perché
è vero.
Perché se sei per stupidate sono d'accordo, se sei al telefono per qualcuno della comunità che ha problemi, passi anche 3 ore con quella persona.
È vero, chiaramente il tempo è il giudizio sulle azioni che fai è legato alle finalità.
Tutto,
certo, certo. Okay. Ma questo serve appunto, capite perché è personale, non si può dire in astratto, perché poi tu conosci la tua vita e dici che uso ne ho fatto di quel tempo, che uso ne ho fatto del denaro, come ho instaurato le relazioni, quali problemi sono emersi. Però capite che qui Giacomo sta dicendo, attenzione, perché questo forse è l'aspetto positivo del progettare, cioè del non improvvisare, di essere persone che hanno la testa sulle spalle e dicono sono quest'uomo, ho queste fatiche, le affronto in questo modo, ok, non vado a spanne. Però c'è un aspetto negativo nel progettare, perché tu presumi di avere sotto mano anche il futuro. Oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo 1 anno, trafficheremo, guadagneremo. E lui cosa obietta? Non sapete quel che succederà domani. Questo è molto importante, soprattutto per noi oggi, perché appunto noi abbiamo paura di cosa ci succederà. Vorremmo tenere tutto sotto controllo. Vorremmo appunto, perché hanno successo i maghi piuttosto che gli analisti anche seri, no? Quelli che ti dicono ma guardano il mondo, dicono la tendenza è questa, quindi succederà per forza questo, e poi vengono smentiti. Chi è che prima della caduta del muro di Berlino pensava che succedesse una cosa del genere? Insomma, qui Giacomo sta dicendo attenzione, progetta nella tua vita, sii serio con te stesso, perché questo non ci piove. Gesù l'ha detto con quella bellissima immagine che trovate nel Vangelo di Luca. Se un uomo vuole costruire una torre, prima si siede e dice ho i mezzi per portarla a compimento, se no gli altri poi inizi un lavoro, lo devi bloccare a metà perché gli altri ti deridono, guarda quello, ha iniziato un'opera e poi non riesce a concluderla. Quindi bisogna essere seri con la vita. È importante valutare, progettare, usare tutta la propria intelligenza anche nella vita di fede, non improvvisare. Però questo non deve essere la presunzione, la pretesa di tenere tutto sotto controllo. Noi non sappiamo come il Signore dirigerà le nostre vite, cosa ci succederà domani. E vedete che qui usa delle immagini che noi abbiamo trovato anche quando abbiamo letto il Coelet, l'Ecclesiaste. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore, è proprio la traduzione in greco, qui siamo nel Nuovo Testamento, dell'ebraico evel, vi ricordo, evel avalim, che vi dicevo non traduciamolo vanità, perché vanità è una connotazione morale, uno vanitoso, ma vuol dire vapore, vuol dire un fumo, vuol dire la rugiada del mattino che finisce, cioè le immagini possono essere tante, ma dicono qualcosa che non resta, che non dura, che svanisce. Vapore, l'hanno tradotto, va benissimo. Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Avere questa percezione della vita senza diventare tristi, allora la vita è troppo breve, perché vi ricordate il Coelet ci dice no, ma poi te la devi godere la vita. Anzi, è proprio la consapevolezza che la vita finisce che ti fa gustare ogni attimo. Se la vita fosse infinita, noi non gusteremmo niente, perché appunto rimanderemmo a dopo. Cioè, quando...
Rimandiamo già adesso.
Già rimandiamo adesso, ecco. Cioè, quando i medievali, no, usavano il famoso motto memento mori, che vuol dire ricordati che devi morire, prima che nei film di Benigni e di Troisi venisse preso in genere, mo me lo segno che devo morire, no? C'erano tutte le battute ironiche su. Poi l'abbiamo fatto diventare una cosa un po' di tristezza, ma pensa a te se devo ricordarmi che devo morire. Ma Per il cristianesimo medievale, e prima ancora per Seneca, per lo stoicismo, che è una corrente filosofica dell'epoca dei primi cristiani, ecco, si diceva la consapevolezza del proprio carattere finito, la vita finisce, ti aiuta a una presa di coscienza sull'importanza di ogni momento, ti aiuta a gustare con forza quello che stai facendo. E qui sta dicendo questo, ma tu perché hai questa pretesa? Poi la vita ti mette sotto sopra tutto. A me sembra molto importante, perché invece oggi noi abbiamo questa pretesa. La Bibbia su questo è molto chiaro, ce lo siamo detti tante volte e ce lo ridiciamo. Qual è il problema del non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male? Il primo comandamento, no? Ci siamo detti. Perché l'hanno trasgredito quel comandamento? Perché hanno ascoltato il serpente che ha insinuato in maniera strisciante il sospetto: Dio lo fa non per il vostro bene, lo fa perché ha paura che diventiate come lui, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. E uno dice, ma perché non potevano mangiare di quella? Potevano mangiare di tutti gli alberi, di quello la conoscenza del bene e del male. La conoscenza, vi dicevo anche, l'abbiamo interpretato soprattutto in epoca illuminista, nel Settecento. Ecco questo Dio che non vuole che usiamo la testa, la conoscenza, che ci tratta da bambini, la religione infantilizza, è stata questa. E per cui per fortuna che i nostri progenitori hanno trasgredito quel divieto, perché finalmente hanno usato l'intelligenza. Non dice questo la Bibbia, perché se non dovevamo usare l'intelligenza non c'era neanche la Bibbia, perché Dio invece vuole che noi capiamo, vuole che facciamo un percorso. Il motivo, ve lo dicevo, lo trovate alla fine del libro della Genesi. L'inizio della Genesi è il comandamento non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Alla fine c'è la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Muore il padre Giacobbe, i fratelli dicono aia, adesso ce la fa pagare, ci ha tenuti buoni perché gli portassimo Giacobbe, adesso si ricorderà che noi siamo quelli che l'hanno venduto, quello che appunto gli odiati fratelli. E allora vanno da Giacobbe, il capitolo 50, l'ultimo della Genesi, e vanno da Giacobbe e gli dicono: nostro padre prima di morire ha detto di trattarci bene, traduco un po' velocemente, e lui dice: sono forse io al posto di Dio? Se voi avete pensato di fare del male contro di me, Dio l'ha fatto diventare un bene. Male, bene, l'albero della conoscenza del bene e del male. Quel testo ci sta dicendo: guarda che tu non lo sai che cosa è bene e cosa è male nella tua vita.
Romano 8, 28.
Romani 8.
In quel, tutto coopera al bene.
Coopera al bene, tutto. Anche quelle cose che a volte noi pensiamo... Cioè, non dobbiamo avere la pretesa... È chiaro che tu devi valutare le singole situazioni, che sai che rubare è male e aiutare è bene, faccio un esempio proprio banale, ma rispetto all'esistenza, rispetto a, appunto, a questo desiderio di pensare di avere tutto sotto controllo, la Bibbia mette un alto là, tu non lo sai, la vita è molto più complessa. Affronterai delle situazioni che tu all'inizio pensavi totalmente negative, e in quelle situazioni negative Dio ti fa fare un cammino, ti fa fare dei passi in avanti, sempre alla fine, lo capiremo dopo. Ecco, questo non vuol dire, attenzione, ripeto, che allora stiamo con le braccia conserte, allora non devo più decidere niente, non devo fare niente, perché se progetto poi... No, tu devi essere operativo. La giustificazione per le opere della fede, devi essere operativo, dice Giacomo, concreto, fare la legge, ecco. Ma senza la presunzione che il tuo fare tenga tutto sotto controllo. E veramente questa idea di, che vuol dire anche di aprirsi agli strani interventi di Dio, che a volte ci stupisce, come ci stupisce la vita, ecco, questo ridimensionamento: siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, versetto 15, se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Se Dio vuole, che è in tutte le tradizioni, forse quella contemporanea è famosa perché è diventato un modo espressivo di chi parla arabo, dicono inshallah, no? Che vuol dire se Dio vuole. E qui questa frase di Giacomo è diventata così importante nelle tradizioni di tutte le chiese che è stato dato un nome, è stato dato un nome in latino, condicio Iacobea, la condizione Iacobea, si dice sub condizione Iacobea, cioè tu puoi dire faccio questo, ma ricordati di questa cosa, se Dio lo vuole, cioè metti sempre davanti la volontà di Dio rispetto ai tuoi progetti, che non è un modo solo di dire, a volte noi lo diciamo, se Dio vuole sarò in vita, ci vedremo, è una convinzione di fede, dove mi sta portando Dio, dove vorrà condurmi Dio, se Dio vuole, pensate cosa vuol dire questa frase sulle labbra di Gesù, mentre si prepara al momento della morte a una lotta interiore, perché non è che è andato come Socrate incontro la morte ridendo e scherzando. Avete in mente la descrizione dell'Apologia di Platone che racconta come è morto Socrate prima di bere sereno, tranquillo. Gesù sudava sangue. Gesù diceva, Padre mio, allontana questo calice. Chi è che vuole soffrire? Che bella questa umanità di Gesù, perché possiamo ritrovarci anche noi. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quel che Dio vuole, se Dio vuole. Avere questo criterio, guardate, è importantissimo, perché che non vuol dire che allora non sei tu a volere. Ci sono i tuoi desideri, la tua volontà, il tuo progettare, il tuo fare. Siamo persone, appunto, non siamo marionette che un altro muove, siamo persone con i nostri desideri, con i nostri progetti, e però siamo persone che sanno che la vita non è un bene da controllare, da possedere, e che Dio agisce in questa vita e che tu devi aprirti, devi chiederti, ma cosa vuole Dio da me in questo momento? E allora io ho in mente questa cosa, se Dio vuole, se Dio vuole. Quindi, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece, voi vi vantate con la vostra arroganza. E questo è il problema, non il progettare la vita, che è normale, importante, ma il farlo in maniera arrogante. Il dire, mi sono fatto da solo, sono il padrone della mia esistenza. C'è un po' questa tentazione, no? Perché vedi che quello che sei diventato è dipeso dalle tue scelte, dalle cose, ed è vero. Però come si può dire tu sei responsabile della tua vita, tu mieterai quello che hai raccolto, ma senza arroganza. Invece, capite, questo è molto forte, perché nel mondo d'oggi chi è arrivato, chi ha fatto fortuna, chi è, dice, ragazzi, avete visto, è quello che, come se appunto non dipendesse da tutta una serie di altre cause, ma qui appunto, perché dice questo? Probabilmente perché nella prima comunità cristiana c'erano persone che dicevano, guardate che se voi siete poveri è per colpa vostra, noi invece siamo stati persone che hanno progettato, hanno mercanteggiato, abbiamo guadagnato, e quindi è tutto merito nostro. Questo avrebbe dovuto mettere un po' il dubbio a Lutero, che era molto attento al dire la fede non è una questione di merito, ma di grazia. E anche qui lo dice. Guarda che la vita non dipende solo... Ma pensate se noi fossimo nati, che ne so, in Afghanistan. Una donna soprattutto, in Afghanistan. Se noi non avessimo incontrato le persone che abbiamo incontrato. Pensate la nostra vita... Di che cosa è ricca? Sì, sarà ricca anche di denaro, abbiamo una casa, abbiamo una macchina, ok, ma la vera ricchezza sono le relazioni che ci hanno salvato, che ci hanno tenuto vivi, soprattutto quando uno diventa anziano, anch'io sto un po' invecchiando per fortuna, e uno dice sì, ma che cos'è la vera ricchezza che uno si porta dietro? Il conto in banca serve anche quello, va benissimo, ma la vera ricchezza sono le relazioni. E allora capite, cioè, e qui... Quando dice voi vi vantate con la vostra arroganza, sta dicendo c'è il rischio anche in una comunità cristiana di dire quello che noi diciamo in maniera un po' quasi come battuta, almeno in italiano funziona così: lei non sa chi sono io sono un pastore, guardi, non è che sono, ognuno ha le sue tentazioni, no? Di essere arrogante, di essere presuntuoso, E qui ti viene detto: guarda che ti tagli fuori l'esperienza della fede, che è un'esperienza di grazia. Guarda che se sei troppo centrato su te stesso e non c'è più la condizione, se Dio vuole, ma non solo perché lo dici a voce, perché ci credi veramente, se Dio vuole, guarda che ti allontani da Dio. Ecco.
Angelo, scusa.
Sì, vai, vai.
Un aneddoto.
Sì.
Avevo 10-12 anni. E in questi mercati c'era un mago, non so come chiamarlo, un ciarlatano, con una cassettina, con un pappagallo, tirava fuori il biglietto e ci annunciava il nostro avvenire. Io avevo 10 o 12 anni, non di più, e ho preso questo bigliettino, sì, e c'era scritto che io a 37 anni morivo. Sai che mi ha rovinato la vita questo qui? Anche non volendo,
Sì, ti è rimasta impressa questa sua sentenza.
Fino a 37 anni io dico,
Il 38esimo però.
Mi è venuto in mente
Leggendo questo. Questo esempio è bellissimo.
Però non c'era su se Dio vuole.
No, era lui che sapeva, che leggeva il futuro. È bello sia perché qui c'è la presunzione di leggere il futuro, ma vedete anche la forza della parola. Ti è rimasto in mente fino a certe cose, certe parole che uno magari dice come battuta. Possono, è impressionante.
Non le ho mai dimenticate.
Mamma mia.
E mi sono portato dietro come un...
fino a 37 anni.
Dopo basta. Dopo ha fatto i ferri il pappagallo. E
poi è morto il pappagallo.
Né maghi, né cartomanti. Bene, allora andiamo avanti.
Scusate.
No, hai fatto bene, anzi. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. C'è anche un vanto positivo. Avete in mente Paolo che si vanta delle sue debolezze. Ma c'è un vanto, e questa è una parola importante, si dice caucasis in greco, che proprio vuol dire quel modo di vivere la fede in cui non lasci spazio a Dio, ma solo a te stesso, che ti vanti, che sei arrogante, che scali il cielo, che dici io, invece che lasciare la parola a Dio. Questo vanto è cattivo. E poi c'è questo strano verso 17: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette il peccato. Strano per il collegamento, ma potremmo intenderla così, cioè qual è il contrario del vanto cattivo, dell'arroganza, di chi dice ah sì, adesso io progetto tutto. Chiaro che io non ve l'ho detto prima, ma mi viene in mente adesso. Un bellissimo commento a questo testo è la famosa parabola che troviamo in Luca, del ricco che dice: oh anima mia, adesso rilassati, facciamo un granaio, tutto il deposito, perché era una società agricola, fosse stata in Svizzera, metto tutti i soldi in banca, vivo di rendita, quanto mi danno come interesse qui, e quindi i prossimi anni me li passo tranquillo in panciolle. E questa notte stessa ti sarà chiesto conto della tua vita, no, nella parabola. Cioè, allora, qui sta dicendo, bene, questo è un atteggiamento negativo, lo ha detto Gesù, lo ribadisce Giacomo, che purtroppo il fatto che lo ribadisca Giacomo vuol dire che prende piede anche nella comunità cristiana. Qual è il contrario? È fare il bene. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ci siamo soffermati spesso sulla parola peccato, che vuol dire fallire il bersaglio, non vivere la vita buona. Questo è quello che poi nella tradizione viene chiamato il peccato di omissione, cioè tu potresti fare il bene e ometti di farlo, non lo fai. Vedete l'insistenza sul fare, sul fare.
Però io qui è una frase molto dualistica, no?
Ambivalente, come diceva Anna Maria.
Io aggiungo molto, forse ho sbagliato, il saper fare.
Ah, sa fare, giusto, perché, giusto, giusto.
Non so se la traduzione
è giusta. Sì.
Però, cioè, facciamo l'analisi della frase. Chi dunque sa fare il bene? Cioè, è inteso che c'è gente che non sa fare il bene.
Certo.
O no? E chi è che non sa fare il bene? Cioè, ce l'hai già dentro tu come carattere o come gene che non sei capace di fare il bene, che sei cattivo di natura? O tu impari, perché sapere vuol dire imparare. È una frase,
è vero.
Mi piacerebbe studiarla un po' più profonda.
Sì. È interessante questa chiave di lettura. Aggiungo questo allora a quello che hai detto tu, Fran.
Sa fare e non lo fa. Certo. Ma il fare non è...
automatico, bisogna saperlo, bisogna saperlo.
Io dico.
A me viene in mente, l'anno scorso abbiamo letto il libro degli Atti, vi ricordate questa strana scelta quando scoppia il primo conflitto, siamo al capitolo 6 del libro degli Atti, le vedove degli ellenisti si sentono trascurate. Gli ellenisti sono degli ebrei della diaspora che parlano greco. E allora cosa fanno? Si riunisce tutta la comunità, molto bello, un'assemblea di chiesa, e decidono di stabilire 7 persone, quelli che poi verranno chiamati diaconi, perché lì c'è la parola servire, che è col verbo greco diakonein, 7 persone che, e lì dici, cosa devono fare? Devono servire le vedove, che abbiano braccia robuste, che portino da mangiare, che siano in grado di dare una mano, perché noi poi abbiamo in mente la nostra società, c'è la testa e c'è il braccio. Come nel lavoro, ci sono quelli che pensano, che fanno un lavoro intellettuale, e quelli che fanno un lavoro manuale. E lì viene detto che queste persone che devono servire, devono dar da mangiare a queste povere vedove che sono da sole, devono essere sapienti e pieni di Spirito Santo. Bellissimo, perché l'amore deve essere intelligente anche. Sapere, allora è un altro aspetto, oltre a quello che hai detto tu, cioè questo...
frase talmente piccola
e quanto è ricca, vedete come bisogna scavare,
perché non è neanche il commettere peccato, perché il peccato non è più uno status quo, il peccato è come si chiama, tu fai e dopo hai
non raggiungere il bersaglio.
No, adesso mi scappa il nome. Mm-hmm. La conseguenza, il peccato, sì, la conseguenza. Per me non è importante, perché se non fai il bene è la conseguenza, non sei di Dio. Ma questo saper...
Sì, tu...
Perché la cosa...
Scava, è il tuo compito di questa settimana, ragionare su...
Perché a me piace molto... mi sarebbe piaciuto studiare come si chiama a Scotland Yard
l'investigazione,
l'investigazione proprio
criminologia.
Perché mi sono sempre chiesta, forse perché ho passato anche delle cose brutte, da dove viene il male,
il crimine.
È un sapere che lo stai facendo, è una cosa che me... 70 anni che me lo chiedo.
Mamma mia.
E non ho ancora capito. Sì. Perché è lì anche. Perché dopo io metto insieme le cose, no? Che Dio dice, a un certo momento Dio dice, adesso non sono tedesco, per quello che mi sfuggono queste parole. Dio, tanti dicono, ma se perché devo convertirmi? Tanto Dio lo sa già se mi converto o no, no? Come si chiama questa cosa? Ma e va molto assieme col male, no? Perché se tu lo sai che stai facendo o non lo sai che lo stai facendo, e
cambia, è certo.
Molto fine.
Per i profeti il cuore umano è un abisso. Ci sono veramente tanti, tanti pensieri, tanti desideri. È una domanda molto grossa questa.
Questo sapere per me.
Sapere o non sapere?
Già
sì.
Socrate dice, no? Già al principio io so di
non sapere.
Sapere,
certo. Bello, dai. Abbiamo ancora
10 minuti,
allora iniziamo, anche se lo riprenderemo la prossima volta, l'ultimo capitolo, il 5, dove qui... al versetto 13 del 4 va detto: e ora voi che dite? E adesso invece a voi ora o ricchi? Qui adesso prende di mira i ricchi, quindi non tanto quello che presumono di progettare, tenere tutto sotto controllo, ma quelli che si avvalgono appunto delle ricchezze maturate. Piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni? Ecco il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi, grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Allora, testo fortissimo che noi riprenderemo la prossima volta. Anche se capite che non è contro la ricchezza in quanto tale, ma la ricchezza ingiusta di chi non ha pagato il giusto salario a chi gli ha consentito di guadagnare tutto questo. Ma lo vedremo alla fine. Io volevo almeno, allora sfrutto gli ultimi minuti per dire, capite che questo linguaggio però è un linguaggio profetico. I profeti usano questi toni. Noi abbiamo detto che questa lettera è una lettera più sapienziale. Qui invece abbiamo un linguaggio dei profeti, cioè un linguaggio della denuncia, un linguaggio che vuole suscitare reazione. I profeti graffiano, non è una parola che accarezza e che consola. E noi lo vedremo poi quest'anno perché affronteremo proprio nelle domeniche, nel culto, il libro del profeta Isaia. È molto importante che, vedete, questi testi si mischino. Cioè, allora, ricapitoliamo il senso dei tre grandi filoni che ci sono nel primo e nel Nuovo Testamento. C'è un insegnamento di base, la Torah, che equivale nel Nuovo Testamento ai quattro Vangeli. Poi ci sono i testi profetici, che nel Nuovo Testamento equivalgono alle lettere di Paolo, soprattutto, perché i profeti sono quelli che mettono la prova della storia, la parola solenne della Torah ricevuta da Mosè. Torah è la parola dall'alto, solenne, il verbo che si è fatto carne per i cristiani in Gesù. I profeti dicono, questa parola funziona nella vita ordinaria, quando sei fuori dal tempio, nella vita di tutti i giorni, ecco, Paolo che descrive le sue comunità. E poi ci sono gli scritti sapienziali, che è una parola dal basso, una parola che appunto... Gli scritti sapienziali sono per esempio il Coelet, piuttosto che Giobbe, piuttosto che i Proverbi, piuttosto che il Cantico dei Cantici, piuttosto che i Salmi, quasi un Pentateuco, una Torah sapienziale. Ecco. E nel Nuovo Testamento c'è questa lettera di Giacomo che, vedete, ragiona su... Allora, diciamolo in questi termini. La parola fondativa, la Torah e i Vangeli sono un prima... È ciò che sta in origine. I profeti sono un adesso. Vediamo adesso come funziona questa parola. Gli scritti sapienziali sono un sempre, qualcosa che va al di là delle situazioni storiche, che provano a dire qualcosa che è sempre in gioco nell'animo umano. Un prima, un adesso, un sempre. Sono questi i tre movimenti, ma li riprendiamo, adesso li enuncio soltanto. Però questi movimenti si mischiano, capite? Cioè adesso Giacomo sta parlando della condizione umana, certo, fa riferimento alla sua comunità, ma vedete che a differenza di Paolo non ci sono dei nomi precisi, non ci sono delle situazioni che tu dici, ah, è proprio lì a Corinto succedeva quella cosa. Non sappiamo neanche dove ha preso forma questa comunità a cui parla Giacomo. Abbiamo più una riflessione generale, che vale appunto per le persone che si interrogano sul loro parlare, sul loro essere divise, sul fatto che siamo sempre tentati di giudicare gli altri, sul fatto che appunto vogliamo controllare il futuro, ci affidiamo alle ricchezze, e però a un certo punto Giacomo usa un altro linguaggio, il linguaggio del adesso. I profeti dicono adesso, in questo momento. Cosa vuol dire la parola? Lo usa perché appunto la parola richiede anche questa capacità di passare dal generale al particolare, dalle considerazioni sulla condizione umana alle considerazioni su un contesto ben preciso. E qui vediamo che, appunto, lo vedremo la prossima volta con calma, che qui c'è una comunità in cui, capite, si parla di una comunità che era nella sua stragrande maggioranza fatta di gente semplice, di gente povera, anche di schiavi, questo Onesimo di cui parla Paolo nella lettera a Filemone. E poi però c'erano gente molto ricca, ma di una ricchezza quasi ingiusta, appunto, perché questo è il problema. La prossima volta lo vedremo con calma. È interessante capire com'era una comunità cristiana alle origini. Aveva tutte le contraddizioni che ci sono anche nelle nostre comunità. Noi a volte idealizziamo i tempi iniziali, l'epoca d'oro, poi piano piano, no. No, Giacomo dice, fin da subito, abbiamo vissuto situazioni un po' conflittuali, situazioni difficili, che richiedono da una parte una riflessione sulla condizione umana. Cosa vuol dire essere persone, per esempio? È sentire che siamo un vapore che appare per un istante e poi svanisce, come abbiamo letto al versetto 14 del capitolo precedente. E poi però ci sono delle situazioni puntuali di persone che appunto in questo caso non pagano il salario ai loro lavoratori. Però dai, lo vediamo con calma la prossima volta, così, perché ho bisogno di più tempo per anche inquadrare questa cosa che è grossissima nella Bibbia. Pensate che, la lancio qui e poi basta, pensate che a degli occhi esterni, ma anche degli occhi interni, la maggior parte delle parole delle chiese sono sull'etica sessuale. Nella Bibbia c'è pochissimo, c'è, ma pochissimo. La maggior parte delle parole bibliche sono sull'etica sociale, sulla giustizia. E noi su questo siamo un po' afoni, muti. Sembra quasi un tema laico, non è un tema da chiesa, no? La giustizia ci pensa il giudice, ci pensa la politica, ci pensa... E invece qui ti viene detto, no, guarda che, lo vedremo, questo è proprio un filo rosso che attraversa tutte le scritture, sia la Torah, sia i profeti, sia i sapienti, sia i Vangeli, sia le lettere di Paolo, sia la lettera sapienziale di Giacomo. Cioè, allora dovremo un po' capire come mai questa grossa insistenza della Bibbia a fronte invece di noi che, come chiese, sì, lo diciamo, perché come fai a non dirlo, c'è scritto, però non è che batte lì il nostro cuore. Le grandi battaglie le facciamo su altre cose. Come mai? Come mai? Ci pensate e poi lo affrontiamo.
Anche se ci sono tanti tabù ancora oggi.